E anche da parte mia un affettuosissimo saluto, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Ci siamo lasciati su un argomento molto particolare, quello dei demoni. E avevamo avuto il tempo di esaminare dei punti, esattamente tre. Vado subito a dirvi di cosa abbiamo un po' parlato. Abbiamo detto che non solo Marco, ma tutta la scrittura riporta delle testimonianze circa la realtà dei demoni. Poi avevamo visto come erano evidenti soprattutto durante il ministero di Gesù, ma chiaramente non sono limitati a quel periodo. E poi infine abbiamo detto che non ne sappiamo la ragione, ma essi prediligono manifestare la loro natura malvagia negli uomini, manipolando le loro menti e la loro volontà. E così arriviamo al quarto punto. Coloro che hanno accettato la sovranità di Dio nelle loro vite, ossia che si sono arresi a Lui e hanno ricevuto la sua salvezza, hanno in loro la presenza dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Così ci ricorda Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 14, nei versetti 15 al 17. I demoni non possono quindi possedere, nel senso di controllare completamente, un vero credente. Questo non vuol dire che non cerchi di influenzarlo o opprimerlo dall'esterno, anche influenzando i suoi pensieri, mettendo in dubbio la verità della parola di Dio, attuando uno stress che potremmo definire psicologico. Ci viene detto che colui che è in noi, lo Spirito Santo, è più grande di colui che è nel mondo, Satana. Così ci dice la prima epistola di Giovanni, capitolo 4, versetto 4. Quindi, un figlio di Dio non deve temere la possessione, ma deve sapere della presenza dei demoni. Andiamo avanti con il discorso sui demoni. Sembra che ne esistano molti. Poi, le scritture non ci danno molti dettagli su di loro, ma i passi che ci parlano di loro dicono che sono sotto il controllo di Satana e che fanno parte delle creature spirituali o angeli che si sono ribellati a Dio seguendo l'esempio di Satana. Altro punto che potremmo citare, il loro scopo è la distruzione dell'uomo. Stanno certamente lavorando per il programma di Satana, che è quello di contrastare e opporsi ai piani di Dio. Ottavo punto. Anche oggi ci sono esempi di possessione di demoni. Abbiamo adoratori di Satana ovunque e ci sono molte persone immischiate in questa cosa. Dicono di trovare una realtà in questo e sono sicuro che sia così. Penso che Satana sia pronto a dare realtà a coloro che lo lodano. La domanda importante è che tipo di realtà trovano. L'ultimo e più importante punto è che il Signore Gesù Cristo ha potere sui demoni. Questa è una grande sicurezza, un grande incoraggiamento per noi. Non c'è ragione per i credenti di temere i demoni o di adottare superstizioni nei loro confronti. Se sei in qualche modo coinvolto, disturbato da queste cose, puoi rivolgerti a Gesù Cristo e rifugiarti sotto la sua autorità e il suo amore. Nella persona e nel nome di Gesù Cristo abbiamo l'autorità di cacciarli e anche la forza di resistere, perché la persona e l'autorità di Gesù sono una realtà presente anche oggi. Ricordati che il Signore Gesù ha potere sopra i demoni. Dal versetto 14 al 20 possiamo leggere la reazione che questo episodio ha creato negli abitanti della zona. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e in buon senno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliavano. È sconcertante, ma purtroppo non così reale l'atteggiamento avuto da queste persone. Di fronte a una manifestazione dell'autorità di Gesù, anche oggi le persone possono rispondere in modo negativo, rifiutando Gesù Cristo e desiderando piuttosto rimanere nella loro attuale situazione. Dovremmo chiederci: cos'è che ci porta a una scelta così insensata? Ma potrebbe essere che di fronte alla santità e alla potenza di Dio ci troviamo a disagio, perché riconosciamo la nostra indegnità, la nostra miseria, il nostro peccato, e quindi totalmente inadeguati di fronte a Dio? Scegliamo quindi di chiedere a Dio di allontanarsi da noi piuttosto che affrontare la realtà di chi siamo e il fatto che la nostra situazione spirituale è senza speranza al pari dell'indemoniato. Una situazione così disperata che solo un intervento miracoloso di Dio può cambiarci. E andiamo avanti nella lettura. Dal capitolo 5 del Vangelo di Marco leggiamo i versetti dal 21 al 28. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una grande folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi, lo pregò con insistenza dicendo: «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro la folla e gli toccò la veste, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In questa sezione, dal versetto 21 al 28 di Marco capitolo 5, troviamo due miracoli in cui possiamo vedere alcuni collegamenti. Vediamo che appena arrivato all'altra riva, Gesù si trova subito attorniato da una grande folla di persone, molte delle quali avevano bisogni fisici anche gravi. Una di queste persone, che era addirittura un capo della sinagoga, con grande angoscia, con grande urgenza, lo prega di andare a casa sua e salvare la sua unica figlia morente. Gesù non sembra avere nessuna esitazione a seguirlo, ma nel tragitto, in quella ressa di persone che lo attorniano, qualcosa avviene. Marco focalizza la nostra attenzione su una donna da molto tempo malata. Dice che aveva sofferto molto dai medici e che aveva speso tutto ciò che aveva. Luca, che era medico, riportando lo stesso episodio, specifica dicendo che lei non poteva essere curata. La natura della malattia di questa donna, un'emorragia costante, non consisteva solo in un problema fisico che l'aveva portata anche al dissesto finanziario, ma aveva anche un risvolto sociale e spirituale, in quanto nella cultura ebraica questo tipo di problema fisico era considerato un'impurità che le precludeva alcune attività, quali, ad esempio, la frequentazione del tempio, e quindi era anche un'emarginata socialmente. Intraprende un'azione spinta da due forti emozioni contrastanti tra loro. Da un lato, la profonda disperazione per il suo stato, e dall'altro un piccolo ma radicato senso di speranza in Gesù Cristo, nel suo potere. Pensa infatti tra sé e sé: «Se soltanto riesco a toccare le sue vesti, sarò salva». Ma vediamo ora il risvolto di questa sua azione e come Gesù risponde. In quell'istante la sua emorragia ristagnò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male». La donna, in risposta a questa sua iniziativa di fede e speranza, come tocca l'abito di Gesù, realizza la sua immediata guarigione. A questo punto vediamo la reazione di Gesù, che prende di sorpresa sia la donna che i discepoli stessi. I discepoli non potevano che pensare che il chiedere chi lo avesse toccato in mezzo a una tale calca fosse quantomeno illogico. La sorpresa della donna però era diversa. Si chiedeva come avesse potuto scoprirlo e quindi recepiva la domanda come rivolta a lei personalmente. In questo aneddoto potremmo vedere un'analogia per i nostri giorni. Abbiamo molte persone intorno che usano il nome di Gesù liberamente. Lo usano così spesso che gli altri sono indotti a pensare che lo conoscano bene, ma in realtà lo conoscono, gli sono attorno, hanno un contatto con lui come la folla, in modo esteriore e non nel modo personale, reale, in cui lo conobbe la donna. Ma ritorniamo agli eventi. Nell'ascoltare di nuovo la domanda possiamo intuire una certa reticenza da parte della donna ad esporsi, quasi certamente insicurezza di quale sarebbe stata la reazione di Gesù e della folla. Ma alla fine la realtà di quanto le era accaduto fu più forte della sua paura e testimoniò davanti a tutti quanto era successo. Notiamo che la risposta di Gesù non mette paura, ma riconferma in lei la fede e la guarigione avvenuta. C'è un altro personaggio che assiste a questa scena con molta ansia ed è il padre della bambina che aveva chiesto a guarirla. Sono sicuro che quando questo padre ha visto Gesù fermarsi a parlare con la donna avrà pensato: ma perché non si sbriga? Non lo sa che mia figlia a casa può morire se non fa in fretta? Forse è solo un caso, ma passiamo da 12 anni di malattia che cessano a una vita di 12 anni di salute che sta per spegnersi. Leggiamo che, mentre Gesù parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto continua ad avere fede». E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una grande confusione, gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui, ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. L'apprensione del padre della ragazza sembra essere giustificata, in quanto mentre Gesù sta ancora parlando, giunge da casa sua la notizia che la figlia è morta. A questa triste notizia, Gesù risponde immediatamente rassicurando il padre, dicendogli di non avere paura, ma di continuare ad avere fiducia in lui. Giunti alla casa ci sono già persone che piangono e fanno cordoglio, e alle parole fiduciose di Gesù rispondono con espressioni beffarde. Gesù quindi sembra rifiutare la presenza di queste persone, mentre opera e permette solamente ai 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, di assistere al miracolo. E Gesù, presala per mano, le disse: «Talita cum», che tradotto vuol dire: «Ragazza, ti dico, alzati». Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore. Ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Talita cum era un'espressione aramaica che la bimba avrebbe capito. Era la sua lingua madre, potrebbe essere tradotta: agnellino, svegliati. Vediamo che il Signore resuscita una bambina, resuscita un giovane, il figlio della vedova di Nain, e un uomo più maturo, Lazzaro. Tutti nello stesso modo, parla loro. Forse alcuni di voi hanno perso un bambino, è una cosa molto triste. È meraviglioso sapere che questi bambini staranno alla presenza del Signore per molti anni e che un giorno Lui dirà ad ognuno: agnellino, svegliati. Allora il piccolo corpo che abbiamo sepolto verrà resuscitato e lo spirito unito al corpo glorioso, e noi credenti avremo di nuovo con noi i nostri piccoli. Che cosa meravigliosa è questa! È una dimostrazione del suo potere. Se pensiamo che si tratta del miracolo di riportare una persona in vita, ci dovrebbe colpire il fatto che tutto avviene in una semplicità incredibile e con modi estremamente gentili. Non ci aspetteremmo che per un miracolo così ci debba essere una dimostrazione di forza e di maestosità. Troviamo invece che Gesù, che è la potenza di Dio, non ha bisogno di montature, ma si dimostra con un gesto di estrema grazia. Troviamo infatti che Gesù raccomanda persino ai genitori di non divulgare quello che era avvenuto. Ci sono tre grandi miracoli che, a mio parere, dimostrano il grande messaggio del Vangelo di Marco. Lui, Gesù, è il servo di Dio con il potere di Dio. È un uomo di azione e non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita in sacrificio per molti. In questo capitolo lo vediamo compiere tre grandi miracoli. Scaccia i demoni dall'uomo di Gadara, guarisce la donna con l'emorragia e resuscita la figlia dodicenne di Jairo. E con questi tre grandi miracoli noi ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato ancora una volta e vi invito a farlo ancora una volta a domani, alla stessa ora.